Salve amici, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre sulla radio pubblica argentina all'estero. Sono le 9 del mattino con 2 minuti qui a Buenos Aires, una temperatura bassa, piuttosto 12 gradi 3 Celsius, una mattinata veramente triste. Chi vi parla Ayala, insieme al collega Rios dalla cabina di regia. Oggi siamo colpiti perché è deceduto uno dei nostri colleghi e compagni della radio pubblica, Martin Jauregui, un instancabile e caloroso comunicatore della realtà argentina. Lui faceva questo programma di notte alla radio, La Trama e il Desenlace, insieme a Lautaro Villamor, Sonia Ferraris, carissimi colleghi della radio pubblica. Martin purtroppo è morto all'età di 59 anni a Buenos Aires a causa del diabete per il quale era stato ricoverato negli ultimi 20 giorni. Tanti amici di questo uomo, che è stato un po' di tutto, però soprattutto un grande talento sia nell'ambito del cinema come regista cinematografico, nell'ambito della TV come conduttore televisivo, anche scrittore, sceneggiatore, produttore, era un esploratore, un ambientalista, fotografo, e tutto questo portava che era un grandissimo giornalista, presentatore e praticamente un agente culturale argentino. La sua morte purtroppo è stata causata da una polmonite in ospedale. Lui aveva promosso il programma Historias de la Argentina Secreta, era tornato ai media dopo alcuni anni dedicati al turismo in Patagonia e era uno dei grandissimi amici di un procere, di un grande, grande speaker, il più grande magari di tutti i tempi, ormai pure lui deceduto, Juan Alberto Badia, nel mitico programma di TV Estudio País. Sulla TV e alla radio Martin Jauregui si è fatto notare in programmi come Caos en la Ciudad, La Cornisa, Mix Urbano, Estudio País Bicentenario, Festival País, e i suoi programmi El Madrugador, Despierto y por la Calle, quelli erano di Radio del Plata, e La Trama y el Desenlace qui sulla radio pubblica. Quest'anno inoltre è stato il volto visibile di Aire Nacional, uno spazio che da lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 è nato dall'inedita confluenza tra la televisione pubblica, dico, e Radio Nazionale. Quindi per noi oggi è una giornata dura, e questo tutto questo periodo perché pochi giorni fa ci è mancato anche Mario Weinfeld, un grandissimo giornalista ormai nord del lavoro giornalistico per i noi giornalisti. Quindi sia Mario nel ricordo e oggi Martin Jauregui, riposate in pace carissimi amici. Noi cominciamo con i titoli principali del nostro radiogiornale. Sarà mamma Antula Santa, una laica consacrata e argentina. Morto Martin Jauregui, instancabile e caloroso comunicatore della realtà argentina. All'asta lo spettro 5G nel nostro paese. A Vaca Muerta un nuovo record di produzione di petrolio. Ospedale al sud di Gaza al collasso, manca carburante e sangue. Ed ecco le notizie. Papa Francesco ha autorizzato il Dicastero delle cause dei santi a promulgare il decreto sul miracolo attribuito all'intercessione dell'Argentina Maria Antonia di San Giuseppe, che ha promosso gli esercizi spirituali secondo lo spirito ignaziano, dando vita a diverse case in cui potessero svolgersi. A lei si deve a Buenos Aires la Santa Casa sulla Avenida Independencia, Tiziana Campisi, città del Vaticano. Sarà canonizzata Maria Antonia di San Giuseppe, più nota come Mamma Antula, argentina, beatificata il 27 agosto del 2016. Durante l'udienza concessa questo pomeriggio ieri al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi, Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto sul miracolo attribuito all'intercessione della fondatrice della Casa per esercizi spirituali di Buenos Aires. Mamma Antula sarà santa perché è stata riconosciuta la prodigiosa guarigione di un uomo affetto da ictus ischemico con infarcimento emorragico in più aree, coma profondo, sepsi, shock settico resistente con insufficienza multiorgano, ricoverato all'ospedale di Santa Fe in Argentina. Una prognosi riservata con pochissime possibilità di ritorno ad una vita abituale a causa di danni cerebrali irreparabili. Per Claudio, questo è il suo nome, hanno pregato chiedendo l'intercessione della Beata Maria Antonia di San Giuseppe, tutta la famiglia, amici e altre persone. Dopo pochi giorni sono stati riscontrati significativi miglioramenti. In seguito ad alcuni mesi di fisioterapia, Claudio è tornato ad essere indipendente e autonomo nella vita quotidiana e ha potuto svolgere lavori manuali normali. Al secolo Antonia de Paz y Figueroa, Mamma Antula nasce nel 1730 a Silípica, a Santiago del Estero, in una famiglia benestante. Riceve una buona formazione religiosa, spirituale e culturale e, ancora giovane, entra a contatto con la spiritualità ignaziana. Nel 1745 veste l'abito di beata gesuita, emette i voti privati e inizia a condurre vita comunitaria insieme ad altre donne consacrate. Sotto la guida del padre gesuita Gaspar Juarez, si dedica alla costruzione e all'istruzione dei bambini, alla cura degli infermi e al soccorso dei poveri. Poi, nel 1767, quando per ordine di Carlo III i padri della Compagnia di Gesù vengono espulsi dai territori della Corona di Spagna, Maria Antonia matura l'intenzione di proseguire l'apostolato degli esercizi spirituali con l'idea di aprire una casa. Con il pieno consenso del suo confessore e del vescovo di Santiago del Estero, realizza il suo progetto. Viaggia tanto per diffondere la spiritualità ignaziana a dar vita a nuove case per gli esercizi. Il suo desiderio di andare dove Dio non era conosciuto la conduce in Uruguay, Colonia e Montevideo. A Buenos Aires costruisce la Santa Casa de Exercicios Espirituales sulla Avenida Independencia numero 1190. Muore il 7 marzo 1799 a 69 anni. Si stima che durante la sua esistenza terrena circa 80.000 persone abbiano beneficiato dell'esperienza degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola. I suoi resti mortali oggi riposano nella chiesa di Nostra Signora della Pietà in Buenos Aires. E oggi avremo anche un'intervista nella conversazione con una carissima amica scrittrice. Pronto develeremo il nome, ma lei ha scritto quattro libri su Mamma Antula, parliamo di Nunzia Locatelli, ma quello dopo, più tardi. Ora ascolteremo Gatto della Negra, interpretato da Néstor Garnica. Thank you. Asta per lo spettro 5G in Argentina. Nel complesso dell'asta dello spettro 5G in Argentina, gli operatori partecipanti, Telefonica, America Mobile e Telecom Argentina, si sono impegnati a pagare circa 826 milioni di euro che andranno alle casse dello Stato. L'asta totale di 300 MHz è stata suddivisa in tre lotti con un prezzo di base di 340 milioni di euro ciascuno. Claro, una filiale di America Mobile, ha acquistato un intero lotto 100 MHz per 340 milioni. Un secondo lotto è stato acquistato da Telecom per lo stesso prezzo, mentre Telefonica ha comprato metà del terzo lotto, 50 MHz, per 165 milioni di euro. Vi ricordiamo che sempre potete ascoltare RAE, Radio Diffusione Argentina all'esterior, attraverso le onde corte i giorni giovedì e venerdì in lingua italiana, dall'1 all'1 e 30 a frequenza 9.395 i giorni giovedì e dalle 23.30 alle 0 frequenza 7.730 kHz giovedì. Invece venerdì dalle 2 alle 2.30 frequenza 5.800 kHz oppure dalle 11 alle 11.30 frequenza 15.770 kHz. Ora la musica dal vivo su www.rai.com.ar con La Caraqueña de Tucuta y Gordillo.
Qué lejos que estoy de mi ansiedad. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi bien. Nadie le pondrá murallas a nuestro años me hubo cuerpo que resista. Ya la pagarás, no llores negra, pronto volveré. Ya la pagarás, no llores negra, pronto volveré. Qué lejos que estoy de mi ansiedad. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi bien. Nadie le pondrá murallas a resista. Ya la pagarás, no llores negra, pronto volveré. Ya la pagarás, no llores negra, pronto volveré. Ya la pagarás, no llores negra, pronto.
Vaca Muerta un nuovo record di produzione di petrolio. I dati non sono definitivi, ma già indicano un nuovo record di produzione di petrolio a Vaca Muerta a settembre del 2023. Dal più importante bacino petrolifero dell'Argentina, che si estende principalmente nella provincia di Neuquén, sono stati estratti 305.000 barili di petrolio non convenzionale al giorno, con un incremento produttivo del 2,7% rispetto al mese precedente e del 18,1% su settembre del 2022. Ma settembre è stato anche un mese record nel suo complesso per l'intera produzione nazionale, con oltre 645.000 barili al giorno, quindi più 2,3% su agosto e più 7% su anno. È il massimo raggiunto dal paese da novembre del 2008. Dal governo sottolineano che i nuovi numeri record sono il risultato dello sviluppo deciso di una politica energetica sia a livello nazionale che a livello provinciale, comprendendo la decisione di avanzare nella realizzazione di infrastrutture di trasporto degli idrocarburanti, riferendosi soprattutto al grande gasdotto Néstor Kirchner. Nel caso specifico della provincia di Neuquén, il petrolio non convenzionale incide quasi interamente sull'intera produzione di petrolio, che totalizza 336.000 barili al giorno. Maggiore produzione, aggiungono dalla Segreteria per l'Energia del Ministero dell'Economia, porterà anche a maggiore export di energia, sottolineando anche il ruolo della compagnia petrolifera statale YPF tra i principali player e investitori nel settore energetico. Ancora la musica con la Sixto Violin con Carnota e Marziali.
Palentrano.
Cuando se muere la tarde pintando las algarrobas, crece en el aire un silencio y canta tu violín.
Todos tus hijos quichuistas guardan un bombo en el pecho, cajoneando su besito y canta tu violín.
Sí, señor.
Hoy estoy lejos del pago, pero se me endulce el alma cuando lloras chacareras desde tu violín.
Ay, si toma la vecino, déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón.
Vamos a la otra, Raúl.
Qué dulce repiquetea el canto de los coyuyos en Icaña. Llaman pa' junto a tu violín.
¡Esa!
Tarareando como un rezo, yo he visto a las tejedoras
con los ojos cerrados oyendo el violín. Deja que pasen los tiempos, que se olviden de tu canto, que siempre anda en el aire vivo tu violín.
Ay, si topa la vecino, déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón.
Jorge Macri è il nuovo sindaco di Buenos Aires. Jorge Macri È il nuovo sindaco di Buenos Aires, Leandro Santoro. Il candidato peronista arrivato secondo ha ufficialmente annunciato di ritirarsi dal ballottaggio previsto per domenica 19 novembre. Macri, cugino dell'ex presidente Mauricio Macri e figlio di Antonino, tra i più celebri rappresentanti della comunità italiana in Argentina, candidato congiunto Por el Cambio, aveva ottenuto il 49,61% dei voti, non raggiungendo dunque la soglia del 50% prevista per la vittoria al primo turno. E lui, il successore di Horacio Rodríguez Larreta, sindaco della città autonoma di Buenos Aires per due mandati consecutivi. I vertici di Unión por la Patria, coalizione di Santoro, avevano deciso di attendere i risultati definitivi per prendere la decisione arrivata due giorni dopo. Come spiega il comunicato del fronte peronista, a poche ore dalla pubblicazione dei dati ufficiali, i numeri spiegano che Jorge Macri è a pochi voti dalla soglia. Inoltre è stato considerato l'automatico ed esplicito sostegno che Javier Milei ha garantito a Macri, voti che si sarebbero andati a sommare a quelli già presi al primo turno. Col 98,68% delle sezioni scrutinate, Santoro ha raccolto il 32,2% a fronte del 13,89% di Ramiro Marra della Libertà d'Avanza. La decisione di Unión por la Patria si inserisce anche in una riflessione di carattere nazionale che vede Sergio Massa, candidato alla presidenza e in testa al primo turno, tentare di scongiurare un avvicinamento formale tra Javier Milei e la coalizione di centrodestra che fa capo a Mauricio Macri, che possa pesare e passare anche dal voto della capitale in vista del ballottaggio. L'obiettivo di Massa è quello di intercettare almeno i voti dalla parte moderata del centrodestra. Bene, ora la musica. Oggi abbiamo scelto tutta musica del territorio argentino interno, in questo caso La Tuerta con La Conversa. Che ci arrivano dal sud di Gaza, che è al collasso e manca carburante e sangue. L'ospedale Nasser di Khan Yunis, il principale centro medico per gli abitanti nel sud di Gaza, sta per interrompere le sue operazioni salvavita per la carenza di carburante, mentre sta finendo anche il sangue. Lo riporta la BBC sottolineando che nel sud della striscia, secondo Nazioni Unite, sono state sfollate circa 1 milione di persone. La gente dorme nel cortile fuori dall'ospedale e per strada. In una delle scuole delle Nazioni Unite, dove si rifugiano persone arrivate dal nord di Gaza, riferisce un reporter di BBC, viene dato loro 1 litro di acqua pulita al giorno e pochissimo cibo e l'accesso al bagno è molto limitato. La scuola aveva 500 studenti e ospita 5.000 persone con lo spazio e le strutture non sufficienti. Ora ascoltiamo un po' la musica di Andrés Calamaro, la canzone intitolata La espuma de las orillas.
A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Como siempre te voy a pedir, para siempre querernos así. La corriente del río que vino te trajo hasta mí. Vengo liviano como la espuma de las orillas, a contramano de la resaca del carnaval. Mi sentimiento va a durar, el fuego no me va a quemar. Ya no tengo espinas clavadas en el corazón. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo gancho que te diga yo y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que venga liviano como la espuma de las orillas, a contramano de la resaca del carnaval. Mi sentimiento va a durar, el fuego me va a recordar. Ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Que ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Y ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Ya no tengo espinas clavadas en el corazón.
Avvio del programma odierno, parlavamo che sarà Santa Mamma Antula, una laica consacrata argentina, e qui nel nostro programma insieme a Caritina Kosulic abbiamo intervistato Nunzia Locatelli, che è coautrice insieme alla sua collega Cinzia Suarez del libro Mamma Antula, la mujer más rebelde de su tiempo, di l'editrice Planeta. Ci ha riferito in quell'occasione che il Vaticano ha i diritti del libro ed è stato editato dalla libreria editrice vaticana in italiano, spagnolo e altre lingue. La giornalista ha prodotto nel 2014 anche un documentario sulla storia di Jorge Mario Bergoglio, Il Camino dell'Angel, che le ha permesso di conoscere personalmente Papa Francesco. Qui nello studio della RAE ci ha raccontato del suo prossimo progetto e cerca in cerca della verità su Juan Pablo I. Nata e cresciuta a Boltiere, ha mosso i suoi primi passi nella stampa trevigliense e bergamasca. La giornalista Nunzia Locatelli è stata nominata Cavaliere della Stella d'Italia per il suo lavoro nella promozione dei legami con l'Italia e la preservazione dell'italianità e il prestigio italiano nel mondo, ma soprattutto qui in Argentina. Ascoltiamo l'intervista che abbiamo fatto a Nunzia Locatelli insieme a Caritina Kosulic sul libro Mamá Antula.
Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Molto bene amici, ecco, oggi qui allo studio della RAE abbiamo delle persone, scrittrici, giornalisti, giornaliste che hanno scritto questo libro su Mamá Antula, si chiama Mamá Antula, la mujer más rebelde de su tiempo. Parliamo della giornalista Nunzia Locatelli e Cintia Suárez, ma Cintia oggi non parlerà, parlerà soltanto una delle autrici, Nunzia Locatelli. Grazie di essere venuta.
Grazie Marcello, molte grazie, è un piacere essere qui nella radio, piace molto poter conoscere il clima della radio. Io ricordo che anni fa, quando ero in Italia, avevo iniziato con la radio RTL, i primi passi, ma proprio primi per la mia attività giornalistica, e poi vabbè, sono passata alla carta stampata e alla televisione e adesso alla scrittura di libri e all'investigazione, alla ricerca.
E da quel momento alla RTL hai mai immaginato questa possibilità di essere stata intervistata alla radio in Argentina per un libro su una donna argentina?
Il futuro è sempre imprevedibile e sinceramente da quando vivevo a Bergamo ed ero una ragazza non avrei mai immaginato questo mio trasferimento così lontano, così 12.000 chilometri, così distante. Però come dicevo, il futuro è sempre imprevedibile. Da sempre dei buoni regali, almeno quello dell'Argentina devo dire che è stata una gradita sorpresa.
E come è venuta l'idea di scrivere su Mamá Antula?
Bene, io stavo realizzando un documentario su Papa Francesco quando appunto è stato eletto il Papa nel 2013, e dalla televisione italiana mi è stato chiesto di collaborare con una redazione del telegiornale italiano, e così è nato un documentario con un collega italo-argentino e cercando, conoscendo l'Argentina, perché anch'io stavo conoscendo l'Argentina perché era solo da un anno che mi ero trasferita qui, e ho trovato questa storia interessante di Maria Antonia de Paz y Figueroa, conosciuta come Mamá Antula. La storia mi ha completamente affascinata e ho pensato che un giorno mi sarei dedicata a conoscere di più su questa donna, e così è stato. Poi ho conosciuto Cintia Suárez, che è qui con noi, che però è di discendenza italiana, però ancora non parla italiano, però prometto che nel giro di qualche anno anche lei sarà tra di noi alla radio, e insieme abbiamo deciso di approfondire questa ricerca storica. È nato il primo libro, che si chiama Descalza, e poi dopo la beatificazione di Mamá Antula il secondo libro con l'editoriale Planeta, che con la casa editrice Planeta, che si chiama Mamá Antula, la mujer más rebelde de su tiempo.
Il 4 novembre Nunzia Locatelli ha ricevuto uno dei più alti riconoscimenti della Repubblica d'Italia. Si tratta del Cavaliere della Stella d'Italia. Le è stato consegnato durante una cerimonia organizzata all'ambasciata italiana qui a Buenos Aires dall'ambasciatore Manzo. In quel momento ha raccontato, complimenti, auguri per questa
grazie, per questa molte grazie.
Ha raccontato una storia su Papa Francesco.
Sì.
Una
sì,
storia, sì. Non mi ricordo bene se era Natale o Capodanno, ma il telefono è squillato, che è successo?
Sì, era Capodanno, l'ultimo giorno dell'anno, che si è concluso molto bene, direi, perché a seguito del documentario che era in produzione, un'amica comune ha passato il mio numero in Vaticano e il Papa, con grande sorpresa, mi ha telefonato per salutarmi, per dirmi che era a conoscenza di questa ricerca che si stava facendo e mi ha invitato ad una messa in Santa Marta, perché sapeva, grazie a questa amica, che avrei viaggiato in Italia con la mia famiglia. Mi ha invitato e ovviamente sono andata con grande sorpresa, grande curiosità per conoscere il Santo Padre e per assistere a questa messa, che sicuramente avrebbe avuto un carisma e una specialità differente dalle altre messe che possono essere importanti, però questa senz'altro ha avuto una caratteristica unica. E quando mi ha telefonato il Santo Padre non ha usato intermediari, perché
era lui.
Non aveva il segretario o una persona che potesse fare da intermediario, e mi ha detto: parlo con la signora Locatelli. E, sì, sono io, mi scusi se la disturbo, sono il Papa Francesco. E quindi c'è stato un attimo di silenzio comprensibile per vedere, ascoltare la voce.
Se era vero,
lui, non è vero, sarà mio cugino Antonio che sempre mi fa gli scherzi. E poi ho detto: no, è la sua voce. Era da mesi che stavamo lavorando su dei filmati, stavamo traducendo dallo spagnolo all'italiano la sua voce, quindi era proprio la sua voce, era ben imitata o era lui. Allora ho dato fiducia a questa telefonata e l'ho salutato, l'ho ringraziato, e uno non sa cosa dire al Papa, perché non capita tutti i giorni, anche se il Santo Padre è abituato a chiamare, ha questa abitudine di chiamare la gente, e quindi la gente rimane schiazzata
completamente fuori
da ogni protocollo.
E Papa Francesco è, diciamo, tra virgolette, tifoso di Mamantula, diciamo.
Diciamo che sì, prima di tutto perché Mamantula ha sempre difeso i gesuiti. La Compagnia di Gesù non prevede un ramo femminile, perché San Ignazio di Loyola non ha previsto nella fondazione dell'ordine un ramo femminile, però lei si è dedicata a continuare il cammino e tutto quanto avevano insegnato i gesuiti nella parte sociale, anche di cura della gente più povera, più necessitata. E quindi è andata avanti dopo l'espulsione dei gesuiti del 1767. E da lì, dopo un anno di riflessione, perché una donna sola a quell'epoca, che non aveva neanche la possibilità di essere credibile, perché a parte che le donne a quell'epoca non prendevano decisioni, erano i padri o i mariti che si occupavano di loro, e lei, dalla sua posizione che aveva già preso quando era molto giovane, era adolescente, aveva lasciato la sua famiglia benestante e si era messa a disposizione dei padri gesuiti per lavorare, tra virgolette, nel beaterio, per assistere appunto queste donne orfane, prostitute, rifiutate dalla società. Bene, si è ritrovata sola, senza una guida, e si è consultata con degli altri religiosi che non erano gesuiti, perché gesuita era una parola proibita in quell'epoca, e quindi ha deciso di continuare con quello che era il patrimonio della compagnia, che erano gli esercizi spirituali, e di riaprire le case dei Santi Padri che erano state chiuse in tutto il territorio del Virreinato del Perù, così era allora chiamata l'Argentina. E quindi, con permesso dei vescovi, ha cominciato a radunare delle persone, dei fedeli che volevano continuare con gli esercizi, e hanno cominciato ad andare in 3 persone, 4, 20, 100 persone, fino a che appunto c'era la fila alla porta di queste case che lei affittava e pagava con la elemosina. Il suo modo di guidarsi, di di andare avanti con tutte le spese era puramente elemosina. Sì, ed è incredibile anche il fatto che riuscisse a dare vitto e alloggio a centinaia e centinaia di persone senza che il cibo mancasse, senza che mancasse nulla, perché lei aveva dei doni particolari, come i doni dei santi, e lo troviamo scritto e documentato in un documento vaticano che si chiama Apositio, e dove si raccontano vari episodi in cui Mamma Antula trasformava l'acqua in vino, come nelle nozze di Cana, e quando c'erano dei mercanti che proponevano i loro prodotti, lei chiedeva, non so, del dolce, non so, delle pesche, e il mercante diceva no, solo dei fagioli, e lei diceva no, no, guardi bene che nel suo sacco ha le pesche, e questo mercante apriva e c'erano in effetti delle pesche. E aveva altri doni come quelli della chiaroveggenza, sapeva vedere il futuro, sapeva già cosa sarebbe accaduto a distanza di anni, e anche un fatto che a me sempre piace raccontare, quello di una signora che si chiamava la signora Alcorta, che viveva a Santiago dell'Estero, quindi a molti chilometri di distanza da dove si trovava Mamma Antula, Buenos Aires, e questa signora stava molto male ed era stata considerata morta, quindi l'hanno messa nella cassa da morto, l'hanno chiusa e interrata. E Mamma Antula diceva mandate un messaggero per dire che questa signora è ancora viva, e in effetti vabbè, le distanze non permettevano che questo messaggero raggiungesse Santiago dell'Estero, così lontano, e alla fine il messaggero è arrivato, la notizia è arrivata, hanno aperto questa cassa da morto e hanno trovato il corpo della signora, che non era nella posizione del rigor mortis, era proprio girata con le dita in bocca, e quindi si capiva che la Mamma Antula aveva visto sinceramente questo fatto.
Era viva.
Mamma Antula è stata beatificata, sarà una nuova santa argentina?
Sarà la prima santa argentina, abbiamo molta fiducia che l'anno prossimo, nel 2020, il Papa Francesco la canonizzi, quindi già dopo la beatificazione si è realizzato il secondo miracolo, che è quello che permette appunto nel processo canonico la dichiarazione di santità. E questo miracolo, con tutto il processo, con tutti i documenti del processo, si trova già in Vaticano nella commissione della causa dei santi, e credo che a breve verrà analizzato, abbiamo grande fiducia che questo accada e avremo la prima santa argentina.
Bravo, bravo. E le procedure del libro con Cintia Suarez, la tua collega, come avete fatto per cominciare a fare delle indagini? Dove avete trovato la documentazione? Come avete fatto le ricerche?
Sì, abbiamo visitato molti archivi qui in Argentina, l'archivio di Stato, l'archivio generale, le temporalidades, che in italiano non saprei bene come tradurre, però erano, diciamo, un registro di tutto ciò che possedevano i gesuiti nell'epoca in cui sono stati espulsi, e lì abbiamo trovato molte notizie. E poi siamo andati a Roma nell'archivio di Stato, dove sono conservate le lettere di Mamma Antula, perché Mamma Antula era la prima donna della sua epoca, nella zona in cui viveva, Santiago dell'Estero, perché lei è di Santiago dell'Estero, nel nord dell'Argentina, che sapeva leggere e scrivere, una delle poche favorite, diciamo, in questo periodo. E quindi dalle sue lettere, che scriveva con un padre gesuita, che padre Gaspar Juarez, che era un gran botanico argentino di origine appunto santiaghegna, e si scriveva con un altro amico che si trovava a Cordova, e da lì si è potuta ricostruire una triangolazione molto importante di corrispondenza, che ha raccontato della vita di Mamma Antula, dei suoi prodigi, di questi fatti anche inspiegabili, di come funzionava la società nell'epoca della colonia, perché si ricorda che Mamma Antula è nata nel 1730, piena epoca coloniale, quindi sono molto ricche queste carte, questo carteggio è assolutamente interessante. E poi ci sono dei precedenti biografi del 1800 e 1900 che hanno potuto documentare questa sua vita. Alcuni sono stati anche tacciati di pazzi, di visionari, mentre invece abbiamo visto che le cose che questi biografi dicevano erano realmente raccolte nella posizione. Quindi sempre si paga questo scotto di essere considerati un po' dei pazzi quando si fa una ricerca così grande.
E Papa Francesco le ha fatto conoscere la sua opinione sui libri?
Bene, Papa Francesco ha detto che Mamantula è una donna che vale oro, quindi questo mi sembra già una grande dichiarazione. Già in passato l'atto che dà fede appunto a questo grande apprezzamento che lui ha di Mamantula è che è stato lui a riaprire la causa di Mamantula, che si era in pratica fermata, perché è iniziata nel 1905 e da lì, un po' per mancanza di fondi, un po' per dei problemi che ci sono sempre nelle cause, non è più andata avanti per decenni. E nel 1999 l'arcivescovo di Buenos Aires Bergoglio ha dato un nuovo impulso alla causa, quindi è anche grazie a lui che probabilmente avremo questa santa, e è lui che poi dirà la parola finale, darà l'imprimatur per la canonizzazione.
Lei lo incontrerà a dicembre, vero?
Sì, fra pochi giorni viaggerò, andrò in Italia e avremo una riunione, un incontro privato. Vedremo, io sicuramente non perderò l'occasione di parlare di Mamantula e della canonizzazione e vediamo un po' i discorsi che sorgeranno, che nasceranno dopo questo incontro.
Allora
sono molto impaziente.
Devo chiedere un favore.
Dimmi.
Si vede Papa Francesco, inviare un saluto di tutta la RAI, no?
Ma
della
certamente
Radio,
non mancherò di mandare i vostri saluti, certamente.
Al favore le mandiamo.
Anche registrato.
Certo. Ah, bravo. No, non so
mi
se
sembra
tanto.
Una buona idea dalla RAI, sì, certo. No,
bravo,
certo.
Bravo. E la casa editrice Planeta è che ha pubblicato, diciamo, il libro qui in Argentina e in Spagna pure?
È in Argentina, è una casa editrice che ha sede in Spagna. Il libro è stato pubblicato in spagnolo per l'Argentina, però ora la casa editrice ufficiale del Vaticano, che è la libreria editrice vaticana, ha comprato i diritti mondiali del nostro libro, quindi già si sta terminando la traduzione in italiano e si tradurrà in tutte le lingue in cui saranno richiesti questi libri dai vari convegni che la libreria editrice vaticana ha con le altre librerie e case editrici del mondo.
Lunedì ci sarà anche un'altra opportunità per il libro e per le autrici, perché ci sarà la dichiarazione di interesse culturale, cioè la dichiarazione di interesse culturale nella città di Buenos Aires, la legislatura della città di Buenos Aires, di Mamantula. Come è stata quella invitazione, quell'invito, e che cosa si svolgerà lì? Ci sarà qualche scoop?
Chi vuole sapere se ci sarà uno scoop, che venga. Sono tutti invitati radio ascoltatori. Sarà appunto lunedì 25 di novembre alle ore 18 nel Salone San Martín della legislatura portegna, che è in Case Perù 160. Io invito tutti, perché sarà un atto accompagnato poi da un cocktail. Per vedere anche il salone, che è bellissimo, e poi questa, diciamo, questa, chiamiamolo premio, questo riconoscimento è stato dato all'interno di una cornice di lavoro interreligioso. È stato proposto tra l'altro da una persona che si occupa della cultura, che si chiama Omar Abud, che è stato la settimana scorsa con il Santo Padre insieme a Marco e insieme a un rabbino. Fanno parte tutti di una fondazione, di un centro che si occupa di dialogo interreligioso tra le varie religioni, e quindi mi sembra importante che Mamantula sia, diciamo, questo motore che può generare questo nuovo dialogo, perlomeno qui in Argentina, che prevalentemente siamo religiosi, cattolici, cristiani, però è un dialogo molto costruttivo, sano e soprattutto con la voglia di farlo, questo dialogo. Quindi invito tutti per questa giornata, questo pomeriggio, e parleremo un po' di Mamantula, parleremo di varie cose.
Però io so, perché mi hanno raccontato, che c'è, diciamo, una continuazione. Avete trovato su queste ricerche, su questa investigazione su Mamantula, altre cose. Quali altre cose? Altri libri ci saranno?
Ci saranno probabilmente altri libri. Possiamo dire che oggi è il giorno 1 di questa ricerca. Abbiamo trovato delle notizie interessantissime sulla Sacra Sindone. E da lì non vi dico di più, però basta. Ci sarà sicuramente un gran lavoro che con Cintia faremo, con un gruppo di lavoro per portare alla luce questa Sacra Sindone, che è custodita a Torino, l'originale, però c'è una replica fedele a Santiago dell'Estero. Molte persone, la maggior parte delle persone, non lo sa, e bene, questo ci darà delle grandi soddisfazioni, delle grandi sorprese anche. Siamo solo all'inizio, devo dire che siamo solo all'inizio.
Speriamo quando ci siano delle novità.
Sicuramente verrò a presentare quello che troveremo, e sicuramente vi garantisco che sarà qualcosa di molto interessante.
Sono sempre temi religiosi quelli che voi affrontate?
Io come giornalista tengo una distanza da tutto ciò che è prettamente religioso. A me piace raccontare delle storie, mi piace la ricerca storica, quindi per me ho parlato di una donna laica, parlando di Mamantula. E l'altro giorno parlavo con un religioso che mi ha detto: però lei sta evangelizzando così. Beh, può darsi, perché oltre al messaggio della storia, a parlare della storia di una donna che si è occupata tanto dei gesuiti, passa anche un messaggio religioso per chi lo vuole cogliere, oppure passa il messaggio di una donna molto forte, di una donna che ha disubbidito alle regole dell'epoca, che ha lottato, ha scommesso e ha vinto con tutta la forza da sola. Quindi il mio proposito era quello di trasmettere questa storia di questa donna.
A prescindere dal fatto della religione.
Esatto, esatto.
È finito il tempo, noi vorremmo ringraziare Nunzia Locatelli, autrice di Mamantula, la mujer más rebelde de su tiempo, insieme a Cintia Suarez, che oggi non ha parlato una parola, ma è stata vigile, non ha fatto, guarda, fermali, non si è mossa. Quindi grazie della visita qui alla RAE.
Grazie,
sarà alla prossima.
Alla prossima, direi, sì.
Grazie.
Molto volentieri. Ciao a tutti.
Molto bene, amici, ecco, era l'intervista che abbiamo fatto insieme a Caritina Kosulic di Annunzia Locatelli e Cinzia Suarez, autrici del libro biografico di Mamantula, la prima santa argentina che sarà canonizzata a gennaio in Vaticano o in Argentina, perché non si sa, dipendendo dalla situazione politica è possibile che la canonizzazione sia effettuata qui in Argentina, a Santiago del Estero. Noi ringraziamo il collega Rios dalla cabina di regia, chi vi parla Ayala, vi aspetta domani, sempre sulla RAE. Ciao!